al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo, la squadra di oggi, Massimiliano D'Angelo alla parte tecnica, Patrizio Cipraria e Maria Serena Tullio in regia. Il ben ritrovati. Oggi torniamo a parlare di Lampedusa, prosegue l'emergenza immigrazione, altri 150 profughi, in gran parte siriani e tunisini, sono arrivati questa mattina sull'isola. Nel siracusano un gommone con a bordo 92 africani è stato soccorso dalla guardia costiera e nel pomeriggio intanto si terrà a Palazzo Chigi il vertice per definire gli ultimi dettagli della missione Mare Sicuro, che ha l'obiettivo di pattugliare il canale di Sicilia impiegando mezzi aerei e navali della Marina Militare per evitare nuove tragedie. Ancora un bilancio delle vittime: salgono a 365, tra cui un feto, le vittime del naufragio del 3 ottobre nel mare di Lampedusa. Il feto era stato recuperato la scorsa settimana, ancora legato alla madre con il cordone ombelicale, una nascita probabilmente provocata dal terrore provato dalla madre durante le fasi dell'incendio e dell'affondamento del barcone. Le ricerche proseguono anche oggi. Secondo alcuni superstiti, a bordo c'erano tra i 518 e i 545 migranti, quindi considerando la stima più alta potrebbero esserci in mare ancora oltre 20 corpi. Altre 150 bare delle vittime del naufragio del 3 ottobre oggi sono state caricate sulla nave Libra della Marina Militare, destinazione ancora Porto Empedocle, dove ieri è giunto lo stesso numero di salme a bordo della Cassiopea. Amedeo Ricucci, che è il giornalista della RAI, che ha incontrato alcuni cittadini libici che organizzano questi viaggi della disperazione verso le coste della Sicilia, è stato raggiunto dal collega Amedeo Lomonaco, che gli ha chiesto cosa gli abbiano raccontato. Ascoltiamo.
Mi hanno raccontato che questo tipo di business, come lo chiamano loro, è un business che prima, ai tempi di Gheddafi, avveniva praticamente alla luce del sole. Gheddafi utilizzava gli immigrati, anche le partenze sui barconi, come merce di scambio per ottenere maggiore visibilità, considerazioni e aiuti da parte delle potenze europee. Per cui nei porti della Tripolitania, Zuara, dove ero io, ma anche gli altri, fino ad arrivare a Misurata, praticamente non c'era famiglia che non fosse coinvolta in questi traffici, che avvenivano con una certa organizzazione all'epoca, nel senso che comunque il carico era un carico limitato, le barche venivano fornite di GPS oltre che di satellitare Turaia e arrivavano infatti molto spesso a destinazione.
Poi com'è cambiata nel corso degli anni l'organizzazione di questi viaggi?
Con gli anni il traffico è stato sempre più contrastato, tranne il periodo della guerra in cui Gheddafi ha utilizzato gli immigrati come scudi umani, nel senso che li mandava contro le coste italiane. Adesso questo tipo di traffico continua a partire dalle coste libiche, ma sta cambiando un po' pelle, nel senso che, a detta dei trafficanti, quindi l'affermazione va presa col beneficio del dubbio, a organizzarlo sono soprattutto reti straniere, egiziane piuttosto che tunisine, per non parlare degli stessi immigrati che si auto-organizzano. I libici forniscono le barche. Tra l'altro i libici non salgono sui barconi, molto spesso a condurli sono marinai, diciamo tunisini piuttosto che egiziani. Sono gli immigrati, dicono i trafficanti, a spingere per partire a tutti i costi e anche quindi a riempire i barconi.
Per molti migranti la paura di morire in mare è meno forte di quella di tornare in paesi minati dalla povertà o dalla guerra, come l'Eritrea o la Siria. I barconi sono l'unica, a volte l'ultima possibilità per raggiungere l'Occidente.
Per loro arrivare in Italia è importantissimo. Io ho sentito diversi immigrati che vivono a Tripoli e sono eritrei, somali, etiopi, che mi hanno detto molto candidamente: io non ho paura a fare questo viaggio, so che è rischioso, so che le barche possono naufragare, so che si può morire, ma questa è l'ultima tratta di un viaggio lunghissimo che io ho fatto e ne ho viste di tutti i colori. Io ho visto la guerra nel mio paese, io ho attraversato il deserto a piedi, io sono stato in galera nelle prigioni libiche, non ho alcun motivo per spaventarmi per queste 50-100 miglia che ci sono da fare.
Le coste libiche sono comunque controllate dalle autorità locali?
Questa è una fase di particolare incertezza qui in Libia e quindi i controlli che pure ci sono, io ho visto le guardie costiere che pattugliavano le coste, i controlli sono intermittenti e ovviamente non sono completi. La fase di anarchia che sta vivendo la Libia negli ultimi mesi, attentati, rapimenti, la mancanza di una leadership politica forte, lo stesso primo ministro che viene sequestrato nell'albergo dove risiede e viene liberato qualche ora dopo, dà il segno di quanto le istituzioni della nuova Libia siano ancora fragili.
Il premier libico ha detto che la Libia deve essere aiutata nel controllare le frontiere.
Non esiste uno Stato in Libia, me lo ha confermato ieri in un'intervista esclusiva data a noi del TG1, il primo ministro Ali Zidane, che dice: non ci potete lasciare da soli ad affrontare questo problema, noi non abbiamo né le risorse, né gli uomini, né le attrezzature per contrastare questo traffico.
Questo pomeriggio a Palazzo Chigi si terrà il vertice per definire i dettagli della missione Mare Sicuro. L'obiettivo, attraverso pattugliamenti dei mezzi della Marina Militare, è di evitare nuove tragedie. Può essere questa una misura efficace per cercare almeno di arginare il business dei trafficanti di uomini dalle coste del Nord Africa?
Ti rispondo con le parole del primo ministro, a cui ho fatto la stessa domanda. Il primo ministro Zidane mi ha risposto: ben venga la missione Mare Sicuro che vuole varare il governo italiano, tenete però presente che non è in questo modo che si risolve il problema, né in questo modo si stoppa l'ecatombe di morti nel Mediterraneo. Il problema, dice il governo libico, va affrontato alla radice. Affrontarlo alla radice vuol dire ovviamente cercare di impedire che questa gente emigri dai paesi di origine, ma per la Libia in questo caso vuol dire migliorare il controllo sulle frontiere a sud della Libia. La Libia ha migliaia e migliaia di chilometri di frontiere con diversi paesi africani, è lì che va bloccato il traffico.
Grazie ad Amedeo Lo Monaco per questa intervista al giornalista Rai Amedeo Ricucci. Don Stefano Nastasi, 42 anni, ha trascorso gli ultimi 6 anni sull'isola di Lampedusa. Ieri il suo ultimo giorno da parroco a San Gerlando a Lampedusa, in quell'avamposto d'Italia che ha accolto migliaia di migranti. Don Stefano Nastasi, ben trovato, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Con che stato d'animo lascia l'isola?
Ma sicuramente c'è un po' di amarezza, perché capisco che anche il momento era forse quello meno idoneo per farlo, ma così come mi è stato chiesto anni fa nel venire per servire questa comunità, mi è stato richiesto ora di servire un'altra comunità, e con la stessa prontezza che allora come oggi, oggi come allora, ho dato la disponibilità al Vescovo nella collaborazione.
Come si è congedato con i lampedusani? Cosa ha detto loro?
Ma ho detto loro che più che portarle nel mio cuore, è un pezzo di cuore che gli lascio, quindi per certi versi, anche se fisicamente mi allontano, una parte di me rimane qua sicuramente. Perché so quanto valore ha o quanto peso ha la solitudine e per certi versi anche l'isolamento un po' nella quotidianità dell'isola. Sapere che qualcuno ti sta accanto è fondamentale, lo è per noi, lo è stato per me in questi anni e deve continuare ad esserlo anche per loro.
e si è trovato anche a dare un particolare saluto ai migranti che hanno stretto un particolare rapporto d'amicizia con lei.
Ma questo è difficile perché la maggior parte di loro sono in transito. Perché, ieri mattina però mi è capitato un fatto molto curioso. Una ragazza di Eritrea è venuta a salutarmi dopo la messa del mattino, parlava un po' di italiano, mi disse che si trova a Bari ma che lei è ritornata per stare accanto agli altri suoi connazionali, ma era già stata qui 8 mesi fa, ci eravamo già incontrati 8 mesi fa. È venuta passata a salutare, a ringraziare, e questo è un gesto molto bello perché un po' dice anche la sintesi di quello che è avvenuto in questi anni.
Ecco, facciamo un po' un bilancio se possibile.
Ci sono due parole cardine che un po' mi accompagnano in questo momento della partenza, ed è la compassione e l'indignazione nello stesso tempo. La compassione che traggo da immagini, da gesti che insieme con la comunità abbiamo vissuto in questi anni, ed è il soffrire con, cioè il compatire proprio del Vangelo, stare accanto all'altro, forse a volte direi quasi in modo esagerato tra virgolette, nel senso che se c'è una particolarità che abbiamo fatto, forse sì l'abbiamo fatto la particolarità, ma è quella di cercare di guardare meglio o di stare più accanto a chi era nella fragilità. E questo compatire lo è verso i migranti, ma lo è al tempo stesso anche verso la parte più fragile della comunità, perché se c'è una cosa che ci ha lasciato, ci ha insegnato tutta questa esperienza insieme, è il fatto che meglio abbiamo potuto guardare le fragilità interne della comunità avendo accolto e accompagnato le fragilità del migrante o dei migranti. Questa è un po' la dimensione del compatire, ma c'è al tempo stesso anche tanta indignazione nel fatto che molte realtà di dolore profondo, come quello che è avvenuto nei giorni passati, siamo convinti che non dovevano accadere, come l'indignazione è nel fatto pure che tante parole, tante promesse, tante visite sono state fatte qui sull'isola, però in realtà è cambiato poco o nulla, non solo in merito alla questione migrazione, ma anche ad entrare nel quotidiano della vita dell'isola, perché sì, molti hanno osservato la vita dell'isola a partire dall'immigrazione, però poi hanno avuto modo di conoscere insieme a noi quale criticità ci sono nella quotidianità della vita dell'isola. Ma per questo non mi pare che sia stato fatto molto, sono rimaste delle semplici promesse. Mi auguro che l'ultima passerella dei politici e dei governanti abbia prodotto qualcosa di diverso. Sicuramente un atteggiamento nuovo in termini di osservare, di analizzare, e mi auguro che sia atteggiamento nuovo anche nel dare risposte concrete, perché se pensiamo di risolvere tutto subito, allora quella è un'utopia. Ma se invece andiamo per ordine, dando risposte a problemi singoli, allora forse sì, quello può essere il momento della svolta. È un'occasione particolare quella di questi giorni, che un po' si mischia con il grande dolore, però potrebbero essere l'occasione questa dei giorni della svolta. Mi auguro che per l'isola sia così.
Come ha accolto questa notizia dell'operazione varata dal governo Mare Sicuro, di cui proprio oggi sapremo qualche particolare in più?
Ma questa io penso che potrebbe essere una risposta buona, ma sempre in termini emergenziali del momento. Non va a risolvere il problema, né credo fuori dal contesto o nel rapporto con le altre nazioni, né sicuramente riferimento alla vita dell'isola, alla quotidianità dell'isola. È già una risposta, ma è una risposta che deve essere concretizzata, perché tuttora rimane una programmazione. Vediamo cosa succede nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Per me è una risposta che non risolve tutto.
Don Stefano, ha avuto modo di incontrare l'elemosiniere di Papa Francesco, che è stato inviato proprio dal Santo Padre sull'isola per esprimere la solidarietà del Pontefice e della Chiesa intera. Ci può riferire anche brevemente di questo incontro?
Sì, Io ho detto questo ieri alla comunità, la visita del Papa qui a Lampedusa sicuramente ha permesso un'attenzione nuova verso l'isola e i problemi dell'isola, in riferimento anche all'immigrazione. La presenza poi successiva nei giorni passati dell'elemosina di Monsignor Conrad, questo per noi è stato come un balsamo di consolazione, perché c'è stato accanto, ha osservato, con noi ha pregato, ha accompagnato il sommozzatore proprio nel momento o nelle ore del recupero delle salme nel mare. È una testimonianza molto bella. Lui venendo qui ci disse la prima sera nella celebrazione con la comunità, il desiderio del Papa è che le sue braccia siano prolungate dalla mia presenza o da questa presenza che per stare in mezzo a voi. E quando è ripartito ho detto: dica al Papa che non abbiamo sentito soltanto le sue mani, le sue braccia, abbiamo sentito il suo cuore accanto al nostro. E questo è fondamentale, perché significa non essere soli, ma sentire la presenza sua, che poi non è la presenza solo del Papa, ma percepiamo nel cuore del Papa la presenza della Chiesa tutta, o il cuore della Chiesa tutta. E credo che questo, in questi passaggi, in questi momenti di atroce sofferenza, è fondamentale per riprendere il cammino.
Don Stefano, molti auguri e grazie.
Grazie a voi.
E proprio questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza William Lacy Swing, direttore generale dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Tornando a Lampedusa, una buona notizia, perché ieri è stato il primo giorno di giochi fuori dai campi di accoglienza per 20 bambini di origine siriana e palestinese da diverse settimane. Ospiti a Lampedusa. È stata infatti aperta la prima ludoteca dedicata ai bambini che sono arrivati dall'altra sponda del Mediterraneo grazie all'impegno congiunto di Save the Children, Caritas e della parrocchia dell'isola. Elvira Ragosta ha intervistato il direttore della Caritas di Agrigento, Valerio Landri.
Molto bene, siamo soddisfatti. Il vedere il sorriso dei bambini mentre giocavano sereni, ecco, in uno spazio neutro, libero, diverso certamente dal centro di accoglienza, ci ha confermato che il progetto segue la linea giusta. I bambini hanno disegnato, hanno giocato, hanno fatto attività sportive, ma semplicemente anche sono stati insieme, serenamente, come solo i bambini sanno fare, e i disegni hanno parlato anche chiaro. Abbiamo potuto vedere come le loro rappresentazioni parlassero di mare in tempesta, di temporale nel mare, di bombardamenti su una città. Questo ci fa capire quello che i bambini portano dentro e che è ancora inespresso e che ha bisogno appunto di essere tirato fuori.
Che tipo di attività possono svolgere i bambini in questa struttura che è ancora in una fase rudimentale?
Sì, la struttura proprio è stata inaugurata adesso, quindi chiaramente si andrà completando in fieri. I bambini fanno attività di disegno, cantano, fanno attività sportive, anche grazie alla collaborazione di un'associazione sportiva dell'isola che si è messa anche a disposizione per creare momenti di integrazione con i bambini isolani. L'attività è svolta in 2 ore e mezza nel pomeriggio di ieri e si prevede che si svolga in 2 turni, al mattino e al pomeriggio, per consentire a quanti più bambini possibile di partecipare ai giochi.
Il progetto prevede anche l'integrazione poi di questi bambini migranti con i bambini lampedusani?
Sì, questo è nato proprio dalla volontà dell'associazione sportiva del posto. Hanno appreso che i bambini si sarebbero riuniti proprio in una zona adiacente al campetto loro affidato dalla parrocchia e sono stati loro stessi a mettersi a disposizione, hanno collaborato alla realizzazione dello spazio ludico e hanno manifestato il desiderio proprio di realizzare delle attività in sinergia con noi.
I bambini sono forse capaci di reagire in maniera migliore a una situazione quale può essere stato il viaggio drammatico che hanno vissuto. Lei ha potuto riscontrare dei sorrisi più sereni da parte di questi bambini?
Sì, sicuramente sì. C'è anche da dire che i bambini che partecipano all'attività della ludoteca sono quelli accompagnati, cioè quelli che sono qui a Lampedusa con le loro famiglie, e quindi chiaramente vivono anche una dimensione di serenità legata al fatto che c'è la loro famiglia insieme a loro. Sono andati via sorridenti tutti, sia i bambini che anche i genitori che li hanno accompagnati, perché per loro il fatto di vedere, di poter vedere i propri bambini giocare serenamente in uno spazio non limitato, ecco, come quello del centro di accoglienza, certamente li ha molto incoraggiati. Anche vedere tanti volontari che si relazionavano con loro in maniera libera, diverso da quanto potrebbe avvenire all'interno di un centro di accoglienza, certamente penso che abbia contribuito al loro benessere.
Per quanto riguarda invece i bambini che hanno avuto la ventura di arrivare vivi a Lampedusa, ma la sventura di aver perso i loro genitori, c'è un tipo di lavoro differente?
Sì, il lavoro, anche per problemi legati a responsabilità civile, è un lavoro che si svolge all'interno del centro prevalentemente, ma è anche vero che sono i bambini che prima di tutti, ecco, vengono trasferiti poi nelle strutture di accoglienza di tutta Italia. Quindi la permanenza dei minori stranieri non accompagnati è certamente più limitata rispetto agli altri. Quindi confidiamo, il nostro lavoro sta proprio nel fare in modo che questi bambini possano prima possibile essere trasferiti. Effettivamente in questi giorni ci sono stati dei trasferimenti di minori stranieri non accompagnati presso strutture in tutta Italia, questo certamente garantisce che loro possano già avviare un percorso di integrazione o comunque di inserimento nella società italiana.
E grazie ad Elvira Ragosa per questa intervista a Valerio Landri, direttore della Caritas della Diocesi di Agrigento. Intanto una delegazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è arrivata l'altro ieri a Lampedusa per fare il punto sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria sull'isola dopo gli sbarchi dei migranti degli ultimi giorni. La delegazione è rimasta colpita favorevolmente dalla macchina organizzativa messa in campo proprio per aiutare i profughi. Io mi congedo da voi ricordandovi il nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Da Antonella Palermo, continuate a seguirci. Buon ascolto.